costretta a dare le patenti di competenza, allora complimenti anche a lei, perché solleva una questione di grande interesse, che ne è del possibile, e poi è lei accennata alla libertà. Dal modo in cui lei ha sviluppato questo discorso, mi è sembrato di capire che lei innanzitutto tiene fermo la teoria logica delle categorie modali. Dunque, categoria modale vuol dire questo: noi possiamo dire siamo seduti, oppure è possibile che siamo seduti, oppure è necessario che siamo seduti, oppure è impossibile che siamo seduti. Queste sono le varie modalità dell'essere seduti. Allora, se devo rispondere così rapidamente. No, il discorso sul destino è il discorso che non solo non presuppone la scienza, ma non può presupporre neanche la logica. Guai, ho avuto occasione di discutere con logici, ma non solo lo stare non sarebbe tale se dovesse render conto la logica del proprio statuto, ma poi oggi la logica è tutta pervasa dal Toleranzprinzip, per usare un'espressione di Carnap, principio di tolleranza per il quale sono costruibili una molteplicità di logiche come sono costruibili una molteplicità di geometrie, euclidee, non euclidee, eccetera. E quindi, se lei intende dare al suo discorso il timbro per il quale alla base c'è la logica che includente le tematiche sulla modalità, allora dico alt, no, perché noi ci troviamo, il destino è in un terreno che dà significato alle affermazioni della logica. Ciononostante, supponendo o lasciando indecisa questa prima questione, che però, ripeto, non può essere risolta nel senso di anteporre all'incontrovertibile un incontrovertibile ancora più radicale, quale sarebbe la logica. Detto questo, la sua domanda è quanto mai pertinente relativamente al possibile. Ora, ci sono molti modi, e lei ne ha indicato uno, di definire il possibile, ciò che non è intrinsecamente contraddittorio, ma che non è fattualmente reale. Adattiamo questo. Per esempio, ecco, pensando alla dimostrazione, ecco, dico cartesiana e non leibniziana per un motivo che senz'altro lei conosce. Pensiamo alla dimostrazione. Dimostrazione cartesiana dell'esistenza del perfetto. Il perfetto è un'idea che non include contraddizione. Dopo Leibniz invece dirà, vediamo se include o no contraddizione, ma lasciamo stare la complicazione di Leibniz. Intendo dare soltanto una definizione del possibile. Per esempio, potremmo dire montagna d'oro. Ecco, la montagna d'oro non include immediatamente una contraddizione. All'interno di questo modo di considerare le categorie modali, invece rosso non rosso non è un possibile. Un uomo vecchio che non è vecchio non è un possibile perché include contraddizione. Kant sapeva benissimo queste cose, certo le sapeva già Cartesio, ma le sapeva già anche Aristotele. Se teniamo ferma questa definizione del possibile come un qualche cosa che non possiede il carattere della realtà effettuale, ma che però si presenta come un significato in se stesso non contraddittorio, allora dobbiamo fare un altro passo. E il possibile è sì qualche cosa che non si presenta come immediatamente contraddittorio, ma è anche qualche cosa che può realizzarsi, perché se non potesse realizzarsi non sarebbe un possibile. Allora, è un qualche cosa che può diventare reale. È un qualche cosa che la signorina prima aveva cercato di evocare quando mi diceva una modalità può diventare un'altra modalità, io l'avevo escluso. Allora, se il possibile, così definito, è ciò che può diventare reale, Vuol dire che la sua realizzazione effettuale è l'incominciare ad essere di un essente che prima era niente. Ma poiché, in base a quello che ho incominciato a dirle nella prima parte della risposta, no, il destino è il giudice, non è il giudicato, e su questo si potremmo discutere, ma mi pare che lei nella sua domanda non l'abbia immediatamente presentato come obiezione. E allora, se il destino è il giudice e il non giudicato, se è contraddittorio, se è impossibile che un essente non sia, il concetto di possibile è contraddittorio, perché presuppone il presuppone il realizzarsi di qualcosa che là, nella situazione in cui il possibile era soltanto un possibile non ancora realizzato, è un qualche cosa che era ancora niente in quanto realizzazione era ancora niente, e che poi acquista l'essere uscendo dal proprio niente. Allora, il possibile no. Lei ha colto bene la situazione, accennando ai due estremi del discorso, la necessità e l'impossibilità, dove dunque incominciamo a vedere la caduta della possibilità, ma non perché ci piaccia farla cadere, ma perché implica quel divenire altro, quel non essere dell'essente di cui si è visto la contraddittorietà. Lo stesso si dica per l'altra categoria, che possiamo considerare modale anche quella, della contingenza. Cosa vuol dire contingenza? Penso che lei sia d'accordo con me nel rilevare che contingente è, per esempio, secondo la logica dell'Occidente, il fatto che questo libro sia qui. E parlando di Aristotele, poi si parla di tutti, perché più o meno gravita tutto su questa mossa iniziale con cui la filosofia prepara la scacchiera e prepara le pedine. Allora, è contingente che questo libro stia sul tavolo, vuol dire, ora è sul tavolo, ma ecco che adesso non è più sul tavolo, ecco che prima che io lo mettessi sul tavolo non era sul tavolo, e questo è un primo concetto di contingenza che Aristotele definisce. Poi c'è un secondo concetto di contingenza che richiama poi quello di libertà al quale lei ha giustamente alluso. Questo libro è contingente perché è sul tavolo, ma sarebbe potuto non essere sul tavolo. È quel concetto di contingenza che vale quando il testo il Vecchio Testamento condanna Adamo, il quale ha peccato, però è punito perché avrebbe potuto non peccare, è punito per il carattere contingente della colpa. C'è stata, ma ci sarebbe potuta non essere, sarebbe potuta non esserci. Allora, in entrambi i significati della contingenza accade quello che abbiamo detto del possibile. Primo significato della contingenza, Aristotele chiama questa contingenza propria degli enti che me ei energusi, che non sono sempre in atto. Me ei energusi. Ecco, non sono sempre in atto vuol dire, ecco, questo libro è sul tavolo, è in atto sul tavolo, però prima non era sul tavolo. E poi adesso da capo l'ho tirato via dal tavolo, quindi non è il suo essere sul tavolo. È un qualche cosa che me ei energei, cioè non è sempre in atto. Ecco. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è un momento in cui quell'essente che è questo libro su questo tavolo non è, e c'è un momento in cui quell'essente che è questo libro su questo tavolo non sarà. E allora ricadiamo nel concetto del non essere dell'essente. Quindi, come prima abbiamo, e quindi dell'impossibile, dell'autocontraddittorio, che un essente non sia. E quindi, come prima abbiamo detto, che il concetto di possibile è il concetto di un'assurdità, di una contraddittorietà, così dobbiamo dirlo del concetto di contingenza. E poi lei ha detto giustamente che questa faccenda implica E diciamolo pure, lei non l'ha detto, ma l'ha fatto capire, la negazione della libertà. La negazione della libertà. Ora, amo dire quando arriviamo a queste cose qui, che la libertà è una di quelle parole che a buon mercato strappa gli applausi. Arriva l'uomo politico, la libertà, scoppiano i battimani. Però anche la parola libertà ha una molteplicità di significati. Può voler dire: nessuno mi tiene qui incatenato a questo tavolo, e allora io non ho la libertà di separarmi da questo tavolo. E questo è un concetto di libertà diverso da quello di libero arbitrio, che converge con quel concetto di contingenza di cui abbiamo parlato parlando del peccato di Adamo. Libero arbitrio vuol dire: io decido di compiere una certa azione, ma avrei potuto decidere di compiere l'azione opposta. Questo è il concetto di libero arbitrio. C'è un altro concetto di libertà che è la liberazione, e di quello, anche se non abbiamo pronunciato il nome, abbiamo continuato a parlare quando abbiamo parlato di distruzione dell'episteme. La storia dell'uomo moderno è la liberazione dall'episteme. Però ci si può liberare seguendo un percorso inevitabile, e ci si può liberare seguendo un percorso che sarebbe potuto essere sostituito da un altro percorso. Sia il fatalismo, sia l'affermazione della libertà appartengono al senso del divenire altro. Quindi anche qui, adesso ritorno sul tema, anche qui non si può dire al destino: tu neghi la libertà e quindi sei dalla parte dei fatalisti. No, perché sia il processo del divenire altro, che sottintende la possibilità di divenire altro in modi diversi da quello che effettualmente si produce, sia il divenire altro considerato come un percorso inevitabile, sono due varianti di una stessa situazione di base, il divenire altro. La critica del divenire altro è critica insieme di ogni fatalismo e di ogni libertà, di ogni forma di libertà, la quale presupponga appunto la possibilità che le decisioni umane vadano in una direzione oppure in un'altra. Anche la libertà appartiene a ciò che abbiamo chiamato concezione nichilistica del divenire. Ma qui lei è stato molto bravo, perché se mai potremo riprendere il tema domani, perché allora potrebbe qualcuno qui fare quello che Cartesio, che considerava la libertà come nihil certius, il più certo, diceva, facendo vedere: ma ecco, io metto la mano così, adesso decido di metterla così, che cosa c'è di più evidente della libertà dell'uomo? Questa non è la libertà, perché la libertà è il mettere la mano così, essendoci stata la possibilità che la mano non fosse così. Allora, se qualcuno volesse dire: questo discorso qui nega ancora una volta l'apparire, bisognerebbe dire: no, nemmeno in questo caso si nega l'apparire, perché l'apparire che cosa mostra? Che la mano prima è qui, poi mostra quel mio illudermi di essere libero decidendo di mettere la mano qui e metto la mano qui, ma l'apparire non mostra la coesistenza tra la mano qui e la possibilità che la mano non fosse qui. Questo l'apparire tace. L'apparire mostra che sì, prima la mano è qui, poi io decido, credo di essere libero, la metto qui, dico con Cartesio nihil certius, ma non mostra, ripeto, insieme ciò che accade con ciò che sarebbe potuto accadere. E non lo mostra non soltanto perché non lo mostra oggi, ma lo potrebbe mostrare domani, ma perché è contraddittorio che qualcosa del genere si mostri. Perché è contraddittorio che il contraddittorio appaia. Il contraddittorio è l'impossibile. E come l'impossibile è l'inesistente, così è impossibile che l'inesistente appaia. Allora, certamente, siamo al, come dicevo, questo discorso è al di là dell'opposizione tra teismo e ateismo, tra amici di Dio e nemici di Dio, così è al di là dell'opposizione tra fatalismo e libertarismo, insomma, lei ha capito la parola, che è amici della libertà, ecco, è al di là dell'opposizione tra amicizia e inimicizia della libertà. Ho un po' risposto a quello che diceva lei, sì.
Ma è già tardino, eh?